Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buongiorno, buonasera, dipende dal fuso orario in cui vi trovate. Oggi abbiamo un cantautore particolare, già il nome è particolare perché a me ricorda l'antica Roma, i fratelli Gracchi, Tiberio Ferracane, eccolo qua. Ciao Tiberio.
Carissimo Luca, ciao, come stai?
Io, sai, non male. Ce la caviamo nei meandri della vita. Senti, hai visto la nostra sigla?
Sì, certo che sì. Certo.
Cosa ti ispira il treno?
Il treno, guarda, tanto più in questo momento della mia vita è fondamentale. Poi, guarda, quando penso al treno, penso a una cosa che mi raccontava mio papà quando ero piccolo. Mi diceva, guarda, sai, i primi baci rubati con le fidanzatine, dice, andavamo a darceli alla stazione. Dove tutti partivano e tutti tornavano. E questo tutti partivano e tutti tornavano mi dava faceva scattare dei meccanismi di pensiero pazzeschi. Quindi, insomma, il treno mi dà sempre un senso di attesa.
Soprattutto i treni in ritardo.
Soprattutto i treni in ritardo in cui noi siamo, come dire, siamo cintura nera in Italia, no?
Anche all'estero non scherza, no?
È una facile battuta, nel senso che c'è questa attesa che mi piace quasi più del viaggio.
Mm-hmm. E ti piace più la stazione del treno, vero?
Ah, direi di sì, non faccio parte degli amanti, no, del treno in sé, mm-hmm. Anche se devo dire che il treno ha il suo fascino. Tiri fuori le tue cose che ti piacciono, il libro che devi leggere, la canzone che vorresti ancora ascoltare, la telefonata che vorresti fare.
Però la fai in treno.
Esatto, però è sempre un'attesa, è sempre l'attesa di fare qualcosa. Quindi, ecco, il treno e la stazione, ma molto di più la stazione. Il bar dove prendere il caffè. Non lo so, c'è tutto in me. È star lì. È un buon posto per scrivere canzoni. Non l'ho mai fatto, ma chissà.
Senti, hai parlato di lettura di libri in treno. Che libro stai leggendo adesso?
Ma guarda, in questo momento preciso sono la scelta del libro. Perché ed è un'altra attesa. Sembra strano, ma oggi parliamo del momento in cui dici, guarda, io mi fermo e ascolto. La produzione di questo album è stata una produzione faticosa, perché erano tanti anni che non uscivo. E quindi mi ha assorbito, non nascondo che mi ha assorbito. E la tentazione in realtà è quella del rileggere, che è una cosa che non faccio spessissimo, perché un po' per così caratterialmente amo sempre, a meno che non sia cinema, perché il cinema c'è, cioè il relax del non pensare, se vai a leggere qualcosa, se vai a rivederlo, se vai a rivedere qualcosa che ti piacerà. Oggi tra l'altro, guarda, stavo pensando di riprendere in mano Sciascia.
Sì.
Ma tutto è nato però da un fatto scatenante che è stata la nascita di quel grande attore italiano che secondo me non ha pari nel mondo, che è Gian Maria Volontè.
Sì.
Parliamo del 9 aprile, se non sbaglio, se non mi
9
ricordo bene.
aprile, no? Sì.
E ho detto, mamma mia, quanto tempo è che non leggo nulla di Sciascia? E quindi sarebbe un rileggere. E ho detto, ma potresti riprendere qualcosa di Sciascia? E rimarrei però in casa. Quindi c'è una zona comfort, no?
Non dire zona comfort adesso perché ora si dice comfort zone.
È vero, è
È
vero. Ma
vero, è
io
figo.
che nasco bilingue, tendo a dividere bene le lingue. Anche se mi diverte molto mischiarle, e si è visto in quest'ultimo lavoro,
Sì.
no? Ma lì c'è un pensiero. Lì c'è la voglia assolutamente di far arrivare un messaggio. Ed è un'altra storia. Anche quella è un'altra storia.
Raccontacela.
E quella è una storia che nasce lontano, nasce alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, nasce in Africa, è una storia di immigrazione, ecco perché il treno diventa fondamentale in questa storia, anche se non è il treno quello che porta in Africa. È la storia di un gruppo di italiani, molti siciliani, tantissimi siciliani, che vanno a lavorare per la ferrovia che i francesi stavano costruendo in quella che era un protettorato francese. E in questi italiani che partivano e che si fermavano c'erano anche i miei nonni. I miei nonni che si erano divisi equamente fra gli Stati Uniti e l'Africa. Nel senso che i miei nonni paterni, soprattutto due suoi fratelli di mio nonno erano già partiti per gli Stati Uniti, mentre altri due erano partiti per l'Africa. Erano i tempi in cui si viaggiava per cercare e per trovare. E quindi questa storia è la storia di un gruppo di siciliani che parte, arriva in Africa. E fanno un lavoro che sta in mezzo fra gli arabi, che sono la gente del luogo, del posto, e i francesi stanno in mezzo, perché sono la manodopera specializzata, non sono, tra virgolette, gli invasori, non sono quelli che vengono a, e dall'altra parte però non sono neanche quelli che subiscono. E nasce la necessità di comunicare. Ed ecco che la comunicazione diventa importante. E i mezzi della comunicazione quali sono? Quelli di prendere una lingua già esistente e trasformarla. In questo caso il siciliano. E farla diventare una lingua autoctona. Allora parlano questo, si chiamano Sharabia. Questa lingua mischiata, questa lingua ricca di sfumature arabe, francesi, italiane, maltesi, perché all'epoca c'era un po' di tutto, e diventa una comunità a sé, potentemente a sé. Tanto che quando, e la faccio breve, senza togliergli però insomma quell'aurea che c'è intorno, devono rientrare in Italia perché nel 56 Bourguiba prende il potere giustamente e la terra ritorna agli arabi. Loro vanno via con questo rammarico che quella è la loro terra. E tutta quella roba lì, tutta quella situazione che è rimasta lì in attesa, se la portano dietro, come se non ci fosse mai uno sviluppo. E loro rimangono ancorati all'ora dell'aperitivo, al pastis, al cus e a quell'ora, a quel sole d'Africa. E io ho vissuto un po' tutta la vita con dei genitori che tutti i giorni raccontavano di questa Africa. E io nel frattempo ero nato a Torino. E quindi questa roba io me la sono portata dietro. E mi sentivo apolide, mi sentivo fuori da ogni concetto di appropriazione del territorio e di nuova attesa. Io
Sei stato in Africa tu?
sono stato a Tunisi perché insomma sono stato con mia mamma e mio papà. E però, sai, io mi ero fatto proprio l'idea. Io mi ero fatto l'idea di un'Africa coloniale, di un'Africa di altri tempi, mi ero fatto l'idea di un'Africa che oggi non c'è più, ma non c'era già più all'indomani della partenza degli italiani e dei francesi, soprattutto degli italiani.
Se ti dicessi, ripensando all'ascolto del tuo disco, che queste storie si risentono nelle sonorità che scegli, lascia perdere il testo, pensavo proprio all'aspetto musicale. Dico una sciocchezza o.
No, 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 guarda, è stata una ricerca voluta e anche ma non troppo. Mi spiego. Sapevo che questo disco aveva bisogno di una identificazione, che non sarebbero bastate le parole. E non sarebbe bastato neanche questo escamotage dell'utilizzo di questa lingua che pochi conoscono, come ho detto prima, lo charabia. Era necessario trovare qualcosa che collocasse il Mediterraneo, perché poi alla fine di tutta questa storia, il protagonista, anzi, il vero protagonista è il Mediterraneo. È questo bacino dove culture, se poi ci pensiamo un attimo, sono migliaia di anni in cui all'interno di questo bacino le medesime culture in qualche modo, con sviluppi diversi, si muovono con rotte simili. E questa roba qui a me mi ha fatto scattare dei meccanismi. Quindi ho sentito i sette ottavi arabi nella mia testa, ho sentito però anche le chitarre manouche. Sai, a Tunisi c'era una folta anche comunità di gitani, scappati da Franco, che erano passati dal Marocco per arrivare a Algeria, passare ad arrivare a Tunisi e avevano fatto una loro piccola comunità biserta. E io mi ricordavo di mio papà che mi raccontava di questi chitarristi pazzeschi che suonavano con una corda sola. Mi diceva, sai, dice, gli basta una corda per suonare, tesa sopra un pezzo di legno. E quindi mi è venuto poi abbastanza naturale, devo dire, poi anche alcuni incontri fortuiti sono stati fondamentali, tipo quella con Philippe Troisi, musicista di chiare origini italiane. Io ovviamente ho molti parenti in Francia, proprio dovuti a questa particolarità, perché quando rientrarono come profughi dalla Tunisia, gli italiani si divisero un po' equamente fra l'Italia e la Francia. D'altra parte, alcuni avevano anche confuso, non sapevano neanche qual era la loro patria, davvero. E quindi, quando sono andati ritornati, alcuni sono andati in Italia e altri sono andati in Francia. Dalla parte della mia mamma, sono andati quasi tutti in Francia. E peraltro è molto interessante perché la base della cultura nostra è talmente fortemente radicata, no? Nella nostra memoria, che i nostri parenti in Francia hanno come base il francese e poi tutto il resto. Quindi lo charabia è un charabia con una base francese, quindi arabo, siciliano, italiano, eccetera, mentre da noi la base è l'italiano con il francese, il siciliano e l'arabo. Poi di base c'è la cultura, che è quella del couscous, della
Il
melanguia,
pastis.
il pastis, che ci unisce tutti in qualche modo.
Sì, assolutamente. Anzi, ti dirò che
Fra un po' è l'ora, fra un po' è l'ora.
allora.
E io mi ritrovo, devo dirti la verità, io mi sento sempre un po' a casa quando arrivo a Marsiglia, quando arrivo a Palermo, quando arrivo a Napoli, perché lì c'è sempre qualche sacca resistente e resiliente, si direbbe oggi, di queste comunità potentissime, perché hanno superato il tempo. E io ci tenevo a fare in modo che spero che grazie alle mie canzoni possa durare ancora un pochino, che possiamo andare ancora un po' oltre a questo racconto.
Senti, hai parlato di America anche letteralmente, hai parlato di viaggi, ma se io ti dicessi Kerouac sulla strada, come sarebbe parente rispetto alla tua produzione?
Ma sai, potrebbe avere delle affinità. Allora, intanto cominciamo a dire che qui, cioè, tocchi corde antiche, non perché i libri possono esserlo e neanche gli autori,
No, perché abbiamo un'età, io e te.
ma perché quando parliamo di Kerouac mi ricordo di un amico in particolare che camminava con il libro praticamente 24 ore su 24, riletto già chissà quante volte, appoggiato nel taschino come fosse un portafoglio, hai capito? Nella tasca esterna, e leggevi On the Road, ok? Di Kerouac. Quindi, insomma, forse lui ci ha dato delle indicazioni e ci ha dato il coraggio, in tempi non sospetti, di ragionare sulla strada. Ma la strada cosa vuol dire? Il viaggio? La strada cosa vuol dire fare? Per me, sempre, per me, guarda, oggi, Luca, oggi, e permettimelo, sto andando molto a braccio, oggi è l'attesa. Ed è l'attesa del viaggio, è l'attesa anche della permanenza della strada, intesa anche come conoscere qualcuno con cui condividere un pezzo della strada.
Senti un po', quanto c'è di, invece hai citato Palermo, hai citato Tunisi, hai citato Marsiglia, quanto c'è di Torino invece in questo disco? Perché
Tantissimo.
sono curioso.
Tantissimo. Non posso non. Guarda, Torino è una città.
Una città strana, Torino.
Torino è una città strana, è una città che fai fatica ad abbracciare. Maccario diceva che era una signora gentile, una di altri tempi. Oggi non è più semplicemente una città, una signora gentile, è qualcosa di più. Di Torino c'è tutto quel background, c'è tutto quel underground, si sarebbe detto una volta, di cultura anche musicale. Allora, c'è una cosa che mi colpisce sempre di Torino, e io ho avuto la fortuna di conoscere e vivere altre città in Italia. Torino ha perso un'identità. Torino è una delle poche città dove il dialetto è quasi scomparso, ma dove l'assonanza non riesce a toglierla a nessuno. Se tu senti arrivare qualcuno da Torino, lo riconosci. E non per il dialetto, perché il dialetto non lo parliamo. Io avrei ben motivi per non parlarlo, ma non lo parlano neanche i piemontesi o i torinesi veri. In compenso, abbiamo le assonanze. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che questa qui è una città che ti prende, ti lega. C'è qualcosa di potente dietro questo. Perché ti dice sono di Torino senza esserlo. Guarda, io ho degli amici che non sono di certo di Torino, nel senso culturale, ma che sono vicini, sono dentro Torino, pur essendo pugliesi, siciliani, napoletani. E tu senti le vocali aperte, senti la cultura culinaria a cui io sempre mi riferisco perché credo, un po' perché amo mangiare, ma
Il
credo anche,
bagnet.
eh sì, è l'identità di un popolo, no? Ed è bellissimo vedere questi no, non più tanto giovani, nati a Torino, di origine siciliana o pugliese o veneta, insomma, quello che è. Decantare gli agnolotti e le tre carni, o il bagnet verde, il vino, il Barolo, il Barbaresco, il Nebbiolo, il Dolcetto, bla bla e tutto il resto. Quindi è una città forte, è una città fortemente identificativa e non lo era fino a qualche anno fa, è una città che ha risvegliato l'orgoglio di essere di Torino. È una città che non ha il mare, ma che si fa mare uguale. ed è una città che guarda al confine, si sa, questo si sa, e si sente fortemente.
Senti, tu hai parlato di pastis. Premetto che io amo il pastis, ma ho il ricordo di una sbronza di pastis
E
pazzesca.
sono di quelle dure, eh? Sono di quelle dure.
Durissima. Cioè, il giorno dopo è stata dura alzarsi. Ma detto questo, invece, se dovessi abbinare un vino al tuo disco. No, potresti dirmi un vino francese, te la cavi. Invece un vino piemontese voglio.
Mi hai fregato perché non pensavo al vino francese, ma pensavo a un vino siciliano, conosciuto ma non
Dai,
troppo.
dimmelo, dimmelo.
È il Syrah.
Ah, il Syrah, sì.
Il Syrah, tra l'altro, di una certa casa vinicola. E c'è un motivo, eh. Il Syrah in realtà è un vitigno originale arabo. È stato poi portato, ma molti vitigni siciliani hanno venivano coltivati in tempi non sospetti in Africa e poi venivano, poi sono stati portati in Sicilia e ricostruiti in qualche modo. Il Syrah ha, sembra che ti avrei detto il Syrah, e poi ti dirò anche quello piemontese, però, eh. Okay. Perché il Syrah ha tutti i profumi dell'Africa, però guarda al nord. È un vino strutturato, un vino complesso, un vino che va bene con tutto, perché noi siamo siciliani, noi siamo un'isola, noi accogliamo, almeno dovremmo avere, l'abbiamo fatto per tanto tempo, adesso stiamo anche lì, vabbè, ci sarebbe da aprire una parentesi. Ma non la voglio neanche toccare in questo momento. Ma l'isola è l'accoglienza. E quindi quel vino mi affascina moltissimo, anche perché la prima volta che me l'hanno dato l'hanno abbinato al pesce e mi lasciarono un attimo perplesso nella nostra cultura. Tra l'altro, i francesi abbinano spesso il vino rosso, soprattutto nelle zuppe di pesce. E quindi ti avrei detto il Syrah, ma quello è un rinnovato amore verso quel vino. Mentre se dovessi parlarti di un vino piemontese, ti parlerei del Nebbiolo. E ti parlerei del Nebbiolo anche lì, ti dico la verità, non ci ho mai pensato. Adesso tu però fai scattare dei meccanismi molto belli, che sono quelli della memoria, no? Dici, ma perché ti piace il Nebbiolo? E credo di saperlo. Perché il Nebbiolo contiene due verità. Il vero, il nuovo e il futuro, che diventerà strutturato, diventerà vini importanti, il Barbaresco, per esempio, no? Cioè, il Nebbiolo è un vino che ha una potenza incredibile. Ed è un vino che guarda al futuro. È un vino che lo guardi, lo bevi oggi e ti dà tutte le soddisfazioni, ma può dartene anche ancora di più quando si trasformerà in vini strutturati e potenti.
Bene, 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 senti, io volevo chiederti una cosa, perché ascoltare le tue canzoni mi ha fatto venire in mente che fondamentalmente si fa poesia su un argomento, si fa poesia su due argomenti, ma del secondo non voglio parlare. Che del primo sì, si fa poesia sull'amore. Se tu dovessi dare adesso una definizione di amore, non penso solamente all'aspetto erotico, all'amore in assoluto, collegato ai tuoi brani, cosa diresti?
E in questo disco, ed hai perfettamente ragione, anche se non sembra, ma qualcuno accorto l'ha intuito, l'ha intravisto, si parla di amore. Ed è un amore però legato, è un discorso molto famiglia. È l'amore con delle radici potenti. E l'amore che forse ci fa meno paura perché è quello che riconosciamo. Che è quello di tuo padre, di tua madre, delle tue sorelle, anche degli amici, no? Quello non è l'amore verso una donna dove c'è tutto il mistero del mondo e continua ad esserci all'interno. Noi ci sentiamo confortati dall'amore familiare. Si dice che finché i tuoi genitori rimangono in vita, tu continuerai ad essere figlio e mai genitore, no? O meglio, mai definitivamente genitore, finché ci sono, o padre, insomma. E io credo che è vero. Io ho la fortuna di avere in vita mio papà e mia mamma, hanno una bella età, come si direbbe usando termini antichi, si ha una bella, è presente quando si diceva, ha
Sì.
una bella età. Davano una connotazione positiva a una cosa che noi invece oggi vediamo un po' come negativa, cioè l'invecchiamento, il rallentamento, il non essere più particolarmente appetibili fisicamente. Invece una volta si diceva è una bella età. Mio papà ha 89 anni, per dire, mia mamma ne ha 79. E proprio ieri li guardavo e dicevo: ah, sono fortunato, dovrei essere grato alla vita già solo per il godermi questi passaggi dell'esistenza. Quindi sì, vedo amore, ma vedo questo amore antico, quello familiare. Che non sempre è facile, non sto dicendo che è facile, sto dicendo però che vedo quell'amore lì.
Senti, un'ultima domanda. Io vivo sul mare, sono a Genova. Quando è che riesci a fare un viaggio in Italia e a suonare dal vivo le tue cose?
Speriamo non presto, prima, come direbbero,
Ieri.
sai come dicono i napoletani, no?
Sì.
Prima è mo',
Ieri.
sai che poi tra l'altro io a Genova sono molto legato perché le varie comunità di siciliani di Tunisi, quando sono andate via da Tunisi, si sono collocate in Italia in due o tre città ben definite. Una era Roma, l'altra era Torino e l'altra era Genova, anche Milano, ma diciamo che queste qui sono tra le città in cui sono arrivati, perché quasi tutti erano pescatori, quindi sono andati a Genova, hanno continuato l'antico mestiere della pesca. E io mi ricordo che mio papà e mia mamma ogni tanto facevano un viaggio verso Genova, dove andavano a trovare degli amici, e si facevano queste mangiate epiche di pasta all'aglio, che viene chiamata così, ma si chiama matarocco, un sugo semplice di pomodoro, basilico e aglio, tutto in freddo, e guarda, una quantità indefinita di pesce fritto, con abbondanti bevute di vino e pastis come preliminare col polipo bollito e la rissa. Quindi mi hai risvegliato dei ricordi pazzeschi. In realtà stiamo montando il nostro tour con molta parsimonia. Devo dire che quest'anno, proprio per l'idea di quel che ci siamo fatti, io proprio ieri guardavo sui giornali che finalmente anche Torino, e devo dire da poche settimane, ha ripreso a suonare, con difficoltà, non lo metto in dubbio, ma sembra di respirare di nuovo quest'aria, dire cosa faccio questa sera che posso anche scegliere. Spero al più presto, e ti dirò anche dove spero al più presto e dove sto lavorando: in Sicilia, a Torino e a Marsiglia. Queste sono le città in cui vorrei, da cui vorrei cominciare a suonare e raccontare magari.
Bene. Grazie, Tiberio, grazie.
Io ringrazio te, Luca. È stato veramente interessante. Mi sono sentito a casa, che insomma è sempre piacevole a proposito di amori familiari.
Sigla. Buonasera,
buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.